l'ultima puntata del mese di novembre 2021, come dicevamo l'altra volta, il tempo vola. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Facciamo un passo di lato questa volta, ci lasciamo un po' da parte i videogame, visto che le prossime puntate saranno calde, poiché saremo in zona Game Awards, e andiamo a parlare di qualcosa di cui non parlavamo da tanto, ovvero dei film, voglio dire un universo cinematografico e televisivo per quanto riguarda le serie. Ovviamente, come non parlare della serie Marvel, dell'ingresso nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe, questo mastodonte che Marvel ha creato, questo progetto incredibile collegato da un fil rouge per il quale io porto un incredibile rispetto e profonda stima per, diciamo, la grandezza di questo piano. E adesso che è passato un po' di tempo, quindi abbiamo avuto modo di vedere un pochino di queste opere, ovviamente non tutte, quelle che sono uscite nella storia, quindi da quando è arrivata, possiamo dire, la piattaforma Disney Plus, adesso abbiamo un po' di elementi per discuterne. Faremo del nostro meglio per cercare di prevenire eventuali spoiler, ma non possiamo garantirlo. Cercheremo di avvisarvi in tempo se proprio dovessimo sconfinare nell'area delle anticipazioni non volute.
Non è vero, spareremo a zero spoiler a destra e a manca. Comunque vorrei far notare solo il grandissimo peso che si porta dietro appunto l'MCU con Infinity Saga, eh. Perché veramente tutto quello che hanno costruito in questo decennio, portare il peso e l'importanza di quello che hanno fatto diventa veramente difficile. Ne parleremo, ma da quello che si è visto già, secondo me, un po' di zoppicamento c'è.
Beh, è chiaro che arrivati a così tanto tempo dal primo, diciamo, film di tutta la saga dell'MCU, che potremmo, credo, definire Iron Man 1, correggetemi se sbaglio.
Sì, direi di sì.
Ecco, dopo tutto questo tempo è chiaro che comincino a vedersi i primi intoppi, o comunque sia cominci a intravedersi la trama, no? Adesso siamo partiti con le serie TV. Io sono anche contento da un certo punto di vista, perché secondo me l'universo Marvel sta molto meglio nella serie TV rispetto che al cinema, perché hai molto più spazio per poterti dilungare, per poter spiegare, per poter dire, per poter parlare, per poter introdurre personaggi che invece nei film corali, sappiamo, spesso e volentieri perdono spazio.
È proprio su questo appunto che tu hai fatto che vorrei un attimo soffermarmi, ed è quello dei personaggi, perché adesso abbiamo praticamente scoperto i personaggi più famosi della Marvel e ora cominciano a propinarci dei personaggi, non dico secondari, o almeno io non sono un esperto di fumetti, ok, però non credo che abbiano tutto questo seguito, ecco, quindi come potrebbe essere Falcon, come potebbe essere Scarlet Witch. Forse è proprio questo che tende a diventare un po' faticoso di nuovo innamorarsi di nuovi personaggi.
Sei un classista.
È vero, però dai, vuoi mettere Iron Man, Thor, Capitan America, cioè dei personaggi che poi hanno introdotto anche verso la fine dell'Infinity Saga. Io metto Doctor Strange tra quelli più riusciti, o i Guardiani della Galassia, ecco, però tutti gli altri comunque facevano contorno a questa insalata.
Beh, ma infatti loro hanno comunque puntato su un distacco secondo me molto graduale, perché infatti le prime serie TV che troviamo sono quelle di Scarlet Witch, che abbiamo imparato a conoscere durante le vicende di Infinity Saga, stessa cosa dicasi per Falcon e Winter Soldier, Loki, che comunque è un personaggio sicuramente controverso, ma del quale, pensandoci a valle dell'Infinity Saga, non riesce ad avere l'immagine del villain. Voglio dire, difficilmente abbiamo avuto l'immagine del villain puro durante tutte le vicissitudini della dei personaggi Marvel, perché comunque a modo loro anche i cattivi sono sempre stati super caratterizzati al punto che quasi empatizzavi con loro e difficilmente riuscivi ad odiarli fino in fondo, no? Voglio dire, persino il personaggio di Hela era talmente, la sorella di Thor era talmente piena di carattere che comunque non riuscivi ad odiarla in quanto villain, no? E qua hanno comunque fatto un distacco graduale prima poi di arrivare a dei personaggi fortemente secondari, come può essere ad esempio Groot, del quale abbiamo visto che c'è stato l'annuncio della serie, perché proprio recentemente c'è stata questa carrellata di annunci di serie TV che vedremo in futuro, e sono comunque un bel numero di serie TV: Secret Invasion, I'm Groot, Ironheart. Quindi sicuramente per arrivare a questi personaggi che non conosciamo si è deciso un passo alla volta, ecco, di passare da dei personaggi che comunque, villain o meno che fossero, abbiamo imparato a conoscere. Poi è ovvio che, come sempre, qualche operazione è più riuscita, qualche operazione è riuscita un po' meno.
Io ricordo solo che Loki è morto in Infinity Saga.
Sì, e infatti è proprio l'attacco da cui parte Loki, no? La serie TV, che hanno spinto veramente tantissimo. Si trovavano cartelloni pubblicitari, spot ovunque. Effettivamente la serie, diciamo la prima stagione, ecco, merita, dal mio punto di vista è molto interessante la prospettiva che hanno introdotto di questo mondo all'infuori del mondo e all'infuori del tempo. Non voglio farvi grandi spoiler, perché secondo me merita di essere vista, merita di essere esplorata. Sicuramente introduce, diciamo, in maniera molto più forte l'idea del multiverso, accompagnato poi da What If, di cui sicuramente parleremo più tardi. Però per tornare a Loki, io credo che questo personaggio, interpretato tra l'altro da Tom Hiddleston, che è un attore della Madonna per quanto mi riguarda, abbia sempre avuto un rilievo poco significativo all'interno della storia, e invece in questa serie gli viene proprio dato lo spazio che non ha avuto in tutto l'MCU. Da questo punto di vista io credo sia un'operazione riuscita. Ritorno al concetto di prima: nella serie TV è molto più tempo di dilungarti e spaziare e approfondire i personaggi, no? E fare tutto quello che vuoi. Chiaramente hai meno budget da un certo punto di vista, ma non si può aver tutto.
Beh, meno budget, un'operazione Disney nella stessa frase mi sembra una cosa un po' difficile.
Rispetto ai film.
Beh sì, ma guarda, in realtà non lo so, perché siamo stati abituati a serie TV che costavano molto, ben più di alcune produzioni cinematografiche. Però sì, per chiudere, poi do la palla ad Ale, sicuramente hai modo di esplorare molto molto più in profondità la psicologia e la psiche del personaggio che è protagonista della serie.
Tra l'altro volevo condividere una piccola curiosità sul protagonista di Loki, cioè l'attore di Loki. Lui si era candidato come ruolo per Thor.
Sì, è vero, l'avevo letta questa cosa.
Che poi è stato scartato perché non era forte, diciamo, non era prestante a livello fisico. E questa cosa mi aveva fatto molto ridere, perché mi ero immaginato lui come se fosse Thor. Però devo dire che Loki gli calza il pennello come personaggio, e da una parte sono contento che venga ripreso. Infatti in Infinity Saga c'è quel Loki che sparisce col Tesseract in mano, di cui appunto non si sa più nulla, e la storia riparte da lì nella serie TV di Loki, che devo dire è una serie TV molto ben riuscita, un po' lenta, non mi ha preso tantissimo, però ha buttato, diciamo, delle basi su quello che è il multiuniverso, che a questo punto credo che sia proprio il fulcro di questa nuova fase 4.
Beh, sicuramente sì, ed è un passaggio obbligato, anche forse per capire un po' meglio poi quella che è stata la serie di Marvel What If, nonostante rappresenti un'operazione totalmente diversa rispetto a quelle che siamo stati abituati a vedere e rispetto anche, voglio dire, alle serie TV canoniche. Questa serie animata, tra l'altro decisamente ben fatta, in cui anche ritroviamo i doppiatori originali dei vari personaggi, che
ho apprezzato tantissimo questa cosa, ma veramente veramente tanto, perché non fosse stato così perdeva quasi la metà dell'interesse.
Beh, un po' quello che diciamo l'altra volta sui videogame, no? Cioè, quando cambi delle cose che sono per te delle certezze, è ovvio che diventa difficile poi apprezzare fino in fondo. Però in realtà, se ci pensi bene, di nuovo cercando con tutte le forze di evitare gli spoiler, What If non poteva non essere che così, perché è una parte organica di quello, è solo un continuum fatto in maniera diversa rispetto a quello che abbiamo visto al cinema. E secondo me la cosa fighissima di What If è che tu guardi questi episodi, che sono molto belli ma molto compartimentati, in realtà ha tutto un senso, cioè sono tutte puntate che hanno un senso, e alla fine ovviamente, voglio dire, si aprono degli scenari pazzeschi, si aprono delle cose veramente 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 incredibili. E secondo me, al fine di strutturare un eventuale futuro per l'MCU, per come lo conosciamo, può non essere sbagliato. Certo, non dico che questa cosa ci porterà a rivedere magari sul grande schermo Captain America, però diciamo che volendo i presupposti ci sono.
Ma dal canto mio posso dirvi che sono rimasto piacevolmente stupito da What If, per l'aspetto, diciamo, di sceneggiatura. La scrittura mi piace un sacco, le storie mi piacciono, mi piace il doppiaggio, chiaramente sono contento anch'io che abbiano ripreso le voci del cinema, perché ti immedesima molto di più. Non apprezzo altrettanto lo stile, ecco. L'animazione non la trovo avvincente, non la trovo bella, in questo senso avrei gradito uno stile molto più sporco, invece è molto molto pulito, molto cartoon, passatemi il termine. Però è assolutamente da vedere, se siete fan, diciamo, vi divertirà vedere le varie possibilità, no? E se la gente Carter fosse diventata Capitan America, e se Dottor Strange avesse perso il cuore invece delle mani, sono tutte puntate molto molto carine, molto interessanti. L'idea poi di avere il doppiaggio appunto dietro ti dà quella sensazione di sto guardando un film. L'animazione, per quanto non di mio gradimento, accompagna perfettamente le scene d'azione e gli effetti speciali, che ne risultano veramente veramente fighi, cioè secondo me da questo punto di vista non gli si può dire nulla. E le storie poi vanno a mettere la ciliegina sulla torta, perché sono davvero davvero gradevoli e hanno sempre una conclusione interessante.
Però Marvel riesce sempre a far qualcosa o a far vedere qualcosa che distrugge tutto quello che poteva essere. Perché c'è una scena in What If, la posso dire, non è uno spoiler, cioè fa parte di un racconto di quegli alternativi, dove abbiamo Visione che con la sua gemma della mente taglia a metà Thanos. Ora, mi spiego, poteva finire tutto già subito così? Perché mi fa vedere questa scena? Cioè Visione, quando ha incontrato Thanos su Infinity War, non era nel pieno delle forze, era morente, o magari è quello il motivo per cui non è riuscito a fare quell'azione. Però, cioè, non me la far vedere così, perché mi fai cadere le braccia.
Beh, però guarda, Thanos poi in realtà in Infinity War a quel punto aveva quasi tutte le gemme, quindi anche questo giustifica forse una forza in Thanos, che tra l'altro, ecco, questa cosa ci tengo a dirla perché io me l'ero persa durante la prima visione appunto di tutta la saga. Thanos in più occasioni viene, mi sembra nei Guardiani della Galassia, viene detto che è l'essere più forte della galassia. Quindi in realtà è un dettaglio che probabilmente in molte occasioni è andato via così, però rivedendoli poi tutti in coda i film uno dietro l'altro, queste cose quando le ripeschi, lo so, sono giustificazioni banali, però in effetti danno poi un senso un pochino più rotondo a quella che è la cosa che poi tu vai a vedere, perché anch'io più volte in prima persona mi sono chiesto, sì, ma questo come fa a sopportare il guanto con tutte le gemme? Com'è possibile che nemmeno Hulk riesce a riempirlo di mazzate?
Beh, infatti, e poi... volevo solo interromperti un attimo, se sono andato a leggermi la lore di Thanos degli Eterni, effettivamente nei fumetti Thanos si scopre che lui è un Eterno del pianeta Titano, ecco il motivo per cui è così forte, diciamo.
No, ragazzi, non torniamo a parlare di Infinity War, per carità di Dio, Endgame, perché veramente, cioè, non ce la posso fare, va bene così, Thanos è bravissimo, bellissimo, è tutto bello.
È mortissimo.
Parliamo invece, continuiamo a parlare di fase 4 e parliamo di qualcosa che mi ha stupito veramente tanto ed è WandaVision. Non me lo aspettavo, veramente non me lo aspettavo. Quasi un colpo basso, perché trovarmi di fronte a una serie che cambia di puntata in puntata in maniera incredibile mi ha stupefatto. Ogni puntata è diversa dall'altra, con regia, costumi, perfino da bianco e nero diventa colori. Vi troverete di fronte a qualcosa che non sembra per niente una serie Marvel e che invece ha una trama molto interessante in sottofondo, ecco.
È vero, è vero. Confesso che nonostante non l'abbia amato fino in fondo, ma forse proprio perché è una cosa un po' tanto particolare, devo ammettere che forse la cosa più particolare che abbia visto come elaborazione, come idea, come serie TV, come susseguirsi di cambi di costumi, di epoche, di tecniche, di regia... perché poi effettivamente è quello che vuole fare la serie, no? Cioè tu una puntata dietro l'altra... è come se attraversassi degli anni diversi guardando una serie TV di un decennio successivo all'altro, ed è fatto veramente, veramente bene. Certo è che lo guardi la prima volta, non sai che cos'è, ti aspetti una cosa, è fortemente disorientante, quindi in realtà guardarlo adesso che è già uscito tutto il primo blocco sicuramente diciamo rassicura un po' di più, ecco, perché prima dover aspettare una settimana dopo l'altra per vedere tutto per la prima buona metà, tre quarti del telefilm non capivi granché cosa stava succedendo, cosa stavi guardando.
Ma infatti è stata la mia stessa reazione. I primi tre episodi sono stato interdetto, non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo all'MCU, queste riprese negli anni 50 in bianco e nero, non si capiva bene dove volesse andare a parare. Però secondo me è la serie TV meglio riuscita tra quelle andate in onda su Disney Plus in questo momento, quindi anche a me ha stupito tantissimo. La storia mette veramente dei punti su alcune cose successe dopo gli avvenimenti di Endgame, e veramente mi ha fatto rivalutare il personaggio di Scarlet Witch, quindi sono veramente felice che poi venga ripreso anche in questa fase 4.
Anche perché oltretutto è quasi una storia d'origine. Cioè, secondo me dovrebbero essere un po' tutte così le serie Marvel. Non nel senso che debbano essere storie d'origine, ma nel senso che devono essere qualcosa di completamente a sé stante e quasi in un universo parallelo, no? Infatti qui non vediamo intervenire altri personaggi, ma come anche nelle altre serie TV, è quasi un tempo a sé stante, no?
Sì, e tra l'altro... io questo lo devo dire, spoiler o non spoiler, ma questo lo devo dire: quando hanno presentato il fratello di Wanda, Pietro, alla porta ed era lo stesso attore di X-Men, ho veramente avuto i sudori freddi. Ho detto, guarda che sono riusciti a collegare il mondo, l'universo X-Men con quello che conosciamo noi dell'MCU. Ho pregato fosse così. Purtroppo non è andata così, vabbè.
Tu in questa cosa ci speri tantissimo, cioè ci hai sperato in questa occasione, ci hai sperato in Dark Phoenix, ci hai sperato in Marvel, in Spider-Man, quello con Mysterio. Questa cosa per
In
te...
Deadpool anche ci spero.
in Deadpool, ma non, guarda, veramente, no, allora, per fare un'operazione del genere credo che ci vada un'abilità non da poco. Poi, ripeto, non, come sapete io non conosco niente dell'universo a livello di fumetti, quindi non so se questa cosa è già successa, ma ragazzi, mettere nella stessa stanza un X-Men a caso, ma voglio dire, ma tu prendi Professor Xavier con o Magneto messi nella stessa stanza di un qualsiasi supereroe, voglio dire, non c'è proprio partita, quindi diventa proprio difficile. Andiamo a prendere quello che diceva Lorenzo un sacco di tempo fa, quando si lamentava dell'impossibilità di capire i livelli di forza di questi personaggi. Cioè, tu pensa che pasticcio deve essere gestire un minestrone del genere, però è ovvio che da fan uno ci spera sempre.
Ma in qualche modo lo trovano, dai, su. Io credo che un equilibrio ci possa essere anche con il film Eternals. Avendo presentato questi 10 Eterni che sono sul pianeta Terra, già lì ci potrebbe essere un equilibrio.
Io purtroppo Eterni non l'ho visto e lo vedrò. Sono riuscito a vedere però Shang-Chi e la leggenda dei 10 Anelli. Devo dire che il film non mi ha entusiasmato, sono sincero fino in fondo. Bello sicuramente da vedere, ti riempie gli occhi, ma ci sono tutta una serie di aspetti che non ho amato, ma anche perché strizza fortemente l'occhio a questi film di stampo asiatico, quindi tipo la foresta dei pugnali volanti, tutte queste cose qua, no? Quindi, però effettivamente diciamo che, ecco, come sempre l'after credits del film ti ripaga di tutta l'ora, di tutte le due ore, tra virgolette, che hai visto fino a quel momento.
Strizza l'occhio al mondo asiatico, ma nella maniera sbagliata per quanto mi riguarda, cioè, magari alla foresta dei pugnali volanti, no, sinceramente sì, le scene di combattimento sono interessanti, sono girate anche bene, secondo me, però la trama è veramente brutta, sì, cioè due ore e venti, qualcosa del genere, che te la tirano con sta roba. Mamma mia, da uccidersi, veramente, da farsi secchi in quel momento. No, per me è assolutamente un no, saltatela a pie pari perché non c'è quasi nulla da vedere dal mio punto di vista.
Cioè, nel senso, mi sembri un po' lapidario, però vabbè, voglio dire.
Saltate il film, andate al cameo e va.
Esatto, andate agli after credits, vabbè, dai.
Più che altro, cioè, un film di per sé, sì. Guarda, non è tra i più belli, non è paragonabile alla bruttezza di Thor, però non dico che siamo lì, ma quasi. L'unica cosa che veramente mi lascia stranito è il personaggio. Non mi piace lui, non mi ha creato empatia, non mi ha creato legame. Cioè, la scelta di questo personaggio, per esempio, io non riesco a vedermela all'interno dell'MCU, ma perché non è un personaggio carismatico, è anonimo, non lo so, questa cosa non mi è piaciuta molto.
Ma io mi ripeto, non è sicuramente il film più brillante tra quelli che ho visto nell'MCU, però devo dire che mentre andavo avanti lo guardavo sicuramente con curiosità e, per quotare Lorenzo, trovo che le scene di combattimento, specialmente quelle in cui erano coinvolti questi 10 anelli, erano veramente belle, quelle erano veramente ispirate, perché erano sicuramente fantasia manetta, però ben calibrata, ecco, per quel che mi riguarda. Quindi sotto quel punto di vista mi è piaciuto molto. Invece un film che sicuramente ho trovato un pelo esagerato, però ovviamente di nuovo lo guardi perché anche perché sei affezionato al personaggio, è quello di Black Widow. Che ne pensate?
Brutto.
Bravo Ale, mi hai anticipato, è stata una delusione purtroppo, perché anche dal trailer, cioè, sembrava qualcosa di più noir, qualcosa di un pochino più scuro, no? Come trama, noir è sbagliato. Invece ci troviamo di fronte al solito film leggerone Marvel, con però un personaggio che avrebbe meritato sicuramente, ma non solo avrebbe meritato, che dovrebbe avere un background estremamente dark.
Sì, sì, condivido proprio in toto tutto quello che hai detto. Cioè, io mi aspettavo anche un film, non dico quasi riflessivo, comunque, visto il passato che ha avuto appunto Black Widow, mi aspettavo un film sì d'azione, ma un po' più, come hai detto tu, dai toni dark. Qua alcune volte veramente era quasi una presa in giro, con l'introduzione di Red Guardian, che veramente sembrava una caricatura di se stesso, come lo era Thor in Endgame. Non mi è proprio piaciuta, non l'ho trovato proprio in linea con quello che è il personaggio di Black Widow. Mi aspettavo addirittura una comparsa di Occhio di Falco, per dire, e mi aspettavo una roba più così, invece non c'è stato.
Beh, a parte volevo fare un'osservazione sull'attore che interpreta Red Guardian, che è David Harbour. E complimenti a David Harbour, perché riesce a trasformare il suo fisico in stile Christian Bale. Devo dire complimenti, l'abbiamo visto passare appunto da Hopper di Stranger Things a Hellboy, a super in forma, a Red Guardian, appunto discutibilmente in forma, quindi complimentoni. Tra l'altro, a proposito di Occhio di Falco, con l'uscita della serie che è arrivata sulla piattaforma proprio nei giorni scorsi, secondo me potremmo vedere qualcosa di carino. Ecco, nel momento in cui stiamo registrando ancora io non ho avuto la possibilità di vederla, però secondo me col carisma appunto di Occhio di Falco che siamo stati abituati a vedere nei film, potrebbe essere una serie TV interessante, nella quale viene introdotto il personaggio di Kate Bishop, interpretata da Hayley Steinfeld, che avevamo già visto in Transformers, o meglio in Bumblebee.
Sì, personalmente non sono molto in hype per Occhio di Falco. È un personaggio che mi piace, sì, ma non mi piace la versione cinematografica. È una di quelle poche volte che mi piace la controparte, diciamo, nei fumetti, barra in Marvel Champions, ad esempio, ma non amo la versione dell'MCU. Ecco, per chiudere il cerchio potremmo parlare di Falcon and the Winter Soldier, un'altra delusione per quanto mi riguarda, metto subito le mani avanti.
Guarda, per questo telefilm ti do ragione, e tra tutti quelli che abbiamo citato, diciamo, di questa fase 4, è l'opera che mi ha convinto di meno. L'ho trovata proprio forzata, ma questo è un parere ovviamente personale. L'ho trovata forzata sia da un punto di vista di storia che di recitazione, di mettere insieme veramente due personaggi che, per come li abbiamo conosciuti durante l'MCU, ci azzeccavano poco uno con l'altro. E a parte qualche piccola interazione, adesso mi viene in mente in Civil War, però non lo so, non ha creato, secondo me non c'è stata quell'alchimia che la serie si prefissava di darci, ecco, in questo senso. Però voglio dire, sicuramente diciamo, di nuovo fa parte di quella categoria magari di tasselli funzionali a una storia un po' più ampia, e ovviamente sempre tenendo bene in considerazione che non sappiamo, almeno personalmente, se questo proviene da un fumetto o da una storia già scritta.
Invece io l'ho trovato questa serie TV proprio in linea con lo stile Marvel, e spiega tantissime cose, cioè mette veramente tantissimi puntini sulle i su molte cose. Infatti mi ha fatto ragionare e capire tantissimi avvenimenti, sia dell'Infinity Saga sia quello che potrebbe succedere nel futuro. E devo dire che Falcon mi sta piacendo molto come personaggio, ecco, sta maturando veramente tanto e credo possa far bene anche in questa fase 4.
No, io purtroppo, come ho anticipato prima, mi trovo dall'altra parte, mi trovo più dalla parte di Luca. Non mi è piaciuta, non si è creato feeling tra me e la serie. Dura anche troppo per quanto mi riguarda, e non è autoconclusiva come tante altre, come quasi tutte le altre in realtà. Cioè non ti dà neanche quella sensazione di wow, sono arrivato alla fine della prima stagione ed era una bomba. Se ci sarà la seconda va bene, però già la prima è ottima così. Invece qui ti trovi di fronte a una storia mozzata, abbastanza così arraffazzonata dal mio punto di vista, perché ma più che arraffazzonata direi banale. Ecco, non c'è niente di veramente intrigante all'interno della storia che ti porti avanti. Certo, la questione dello scudo è importante, il passaggio, no, della responsabilità, diciamo, di essere il nuovo Capitano America, però costruirci una serie intorno, ecco, in questo caso forse non ha funzionato del tutto.
Ragazzi, io non so cosa dire, nel senso, tutte le volte che ci troviamo a parlare di Marvel è un argomento abbastanza divisivo, sia che si tratti dei videogame, che si tratti delle operazioni cinematografiche. Devo dire che forse alla fine i punti su cui siamo più d'accordo sono i giochi da tavolo marchiati Marvel, non so per quale motivo, però tutti quelli che producono sono sempre giochi comunque che si apprezzano abbastanza volentieri, o sbaglio?
Sì, vero, almeno quelli che abbiamo provato, quindi Champions e Marvel United, devo dire sì che sono molto simpatici e carini da intavolare. Beh, anche sul nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, le opinioni non si sono sprecate, infatti c'è chi ha apprezzato, c'è chi ha odiato, c'è chi ha letteralmente detto è una merda, quindi nessuno si è fatto mancare la propria opinione su queste serie TV e film. Però qualcuno in particolare ci chiede, ed è Nico: non è che Marvel stia iniziando a fare la stessa fine di Star Wars? Endgame ha toccato vette assurde, sarà difficile replicare il successo, come capitò con i primi film di Star Wars. Che è un po' quello che è, appunto, ne parlavamo prima.
Guarda, io da fan, ovviamente non sfegatato, ma fan che rispetta e ama la saga di Star Wars per come l'abbiamo conosciuta prima dell'ultima trilogia, non posso che condividere il timore di Nico, ma devo dire che in realtà Marvel ci ha già dimostrato di essere andato ben oltre, perché Star Wars ha creato un'opera che si è condensata, tra molte virgolette, in 6 film più quelli che sono arrivati dopo. E Marvel in realtà già per l'operazione base aveva prodotto 11-12 film, quindi comunque, voglio dire, ci ha già dimostrato che se hai un'idea solida in testa, certo, qualche scivolone lo puoi prendere, però poi di fondo la trama principale, il fil rouge che collega tutti i film che tu hai visto, eccetera, è sicuramente quello che ti ha tenuto incollato alla sedia, alla poltrona del cinema, ed è quello che ti ha portato la volta successiva a vedere il film successivo. Quindi in realtà credo che in questo senso l'MCU si sia dimostrato estremamente solido, e io sono convinto che quello che vedremo, di nuovo, al netto di qualche piccola incertezza che magari può piacere meno soggettivamente, insomma, vedremo sicuramente delle cose fortemente interessanti.
Io sono d'accordo sul fatto che con l'Infinity Saga si siano toccate vette assurde, cioè l'assurdo è stato proprio raggiunto, infatti su questo sono completamente d'accordo. No, vabbè, a parte gli scherzi, sicuramente, come dicevo prima, ci saranno degli intoppi lungo il percorso. È chiaro però anche che se siamo arrivati fino a questo punto non ci siamo arrivati per caso, ma probabilmente hanno avuto una ratio dietro, un criterio che li ha guidati e credo che li guiderà ancora. Quindi non disperiamo, come sempre ci sarà la qualità che balla, però sicuramente arriverà qualcosa di bello. E io sto sempre aspettando Doctor Strange 2, comunque.
Beh, a dicembre arriverà Spider-Man, quindi... E dal trailer sembra veramente tanta roba.
Sì, penso che Spider-Man... questo capitolo di Spider-Man avrà modo di riscattare magari due precedenti se qualcuno li ha trovati un po' poco convincenti. Ecco, tipo, il sottoscritto non è che abbia amato alla follia il primo e il secondo Spider-Man, però questo, per quello che si vede, sembra molto 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 interessante. Speriamo bene, e non vedo assolutamente l'ora. E sulle speranze di Spider-Man e sulle opinioni, di nuovo, divergenti, cioè davvero non lo facciamo apposta, rimaniamo in attesa di quello che sarà il futuro di Marvel dal punto di vista della Cinematic Universe. Speriamo che Disney non badi a spese, come insomma di solito è abituata a fare. Per il resto ci sentiamo la prossima settimana e si entra in zona Game Awards. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, un altro Natale senza PlayStation 5.